Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
Volti.
Volti. Uomini e donne di oggi raccontano il volto.
Il volto.
Il volto.
Cari amici, buonasera a tutti da Laura De Luca per una nuova puntata di Volti. Il volto di Cristo di questa settimana ce lo racconta una voce femminile, una scrittrice, grande amica della Radio Vaticana. Un suo bellissimo testo teatrale, Clarisse, è stato trasmesso mesi fa dalla nostra radio. Ho il grande piacere di presentarvi Liliana Cantatore. Buonasera Liliana.
Buonasera a voi, sono molto lieta di stare con voi, di incontrarmi con voi.
Poi vorrò descrivere il volto anche di Liliana, le chiederò che sia lei a descriverlo. Però noi iniziamo descrivendo il volto di Cristo che lei ha scelto.
Allora, il volto di Cristo che io ho scelto è una Saint-Face di Rouault, che ne ha dipinte tante. Questo appartiene...
Allora, ripetiamo bene, il santo volto, la Saint-Face di Georges Rouault. Pittore francese
1871-1958, quindi non del tutto contemporaneo, ma in fondo nemmeno
del
tanto
nostro
lontano,
secolo, diciamo, del nostro secolo scorso, del XX secolo, ed è famoso. Rouault piace molto ai grafici dell'Osservatore Romano, vorrei ricordare, perché vengono spesso ripresi i suoi dipinti nella grafica bianco-nero dell'Osservatore, e è caratterizzato un po' da questo contrasto tra i segni scuri, neri, che delineano i contorni dei volti e delle figure, e le parti a colori interne. Ma torniamo a questa santa faccia, questo santo volto.
No, quello che lei ha detto è effettivamente estremamente importante, perché questo segno nero, questo
grafico
forte, che come dire, che stabilisce una sorta di contatto con chi lo osserva, è praticamente la sua caratteristica, ma è anche il suo contenuto, perché questo segno si stabilisce come punto di riferimento nella scala cromatica, nel quadro, così come questa immagine di sofferenza, questa immagine di dolore, si riconosce in quel segno e parte da lì per lanciarci una serie di messaggi.
Diciamo che in questo caso il segno forte, nero, grafico, caratteristica della pittura di Rouault, qui in questo santo volto, è il volto del crocifisso, si intravede, si indovina la corona di spine, serve quasi da sottolineatura del dolore, da marcatura, no, della sofferenza. Questo nero diventa anche simbolico, allusivo.
Infatti.
Allora, vogliamo provare ancora a evocarlo ai nostri ascoltatori che non lo vedono, ma che, scusi Liliana, approfitto per ricordare, riascoltando questo programma dal sito web della Radio Vaticana, www.radiovaticana.va, potranno vederlo, anche perché corrediamo con le immagini dei volti di Cristo evocati dai nostri ospiti, le pagine relative alle nostre trasmissioni. Dunque, un volto lungo e stretto, è vero?
Sì, lungo e stretto, caratterizzato da questo segno nero marcato che si addensa nella parte che incornicia il viso con i capelli, negli occhi che sembrano chiusi o semichiusi, ma che guardati bene invece stanno ad evocare una sorta di sguardo interiore. Ma sguardo interiore che accomuna il Cristo che guarda e chi in qualche modo è guardato, e la parte inferiore con la barba, i baffi e soprattutto le guance scavate dalla sofferenza, sembra quasi di poterle in qualche modo toccare. E questo è importante, perché al di là del volto è l'occasione. La Saint-Face allude all'episodio della Veronica, cioè non è il volto di Cristo in sé per sé, è il volto di Cristo trasmesso alla Veronica come ringraziamento di un gesto di pietà. Come
un gesto, di un atto di misericordia.
Di un atto di misericordia,
no? Perché la Veronica impresse, posò il velo.
È come se fosse un atto di accoglienza reciproca, cioè il Cristo che si carica addosso tutto il peso del dolore e del male dell'uomo. E questa donna, mi piace che sia una donna, no? Che si sente commossa, intenerita, da questa situazione di grande sofferenza e che fa l'unica piccola cosa che può fare.
Che poi è un gesto di misericordia.
Che è un gesto di accoglienza. È un'altra forma, è un'accoglienza reciproca, qualcosa di simile ad un abbraccio.
Fazzoletto sul fazzoletto. Volto, che, sul quale rimane impresso, secondo la tradizione.
Esatto, appunto, è vera, Veronica, vera icona, cioè vera la icona. Vera immagine di Cristo. Ed è bello anche questo, cioè che entrambi abbiano poi lo stesso volto, il Cristo perché è il suo volto e la Veronica perché rimane impressa nella sua tela.
Perché ha assorbito,
il volto di Cristo, che è diventato quindi in qualche modo anche il suo.
Un'immagine che si può toccare, ha detto giustamente Liliana, la pittura di Ruolo, infatti sembra quasi scultorea, no?
Sì,
sembra quasi in questi proprio tratti così, così forti, suggerisce dei colpi decisi di mazzuolo, di scalpello. L'ho interrotta, stava dicendo, quindi
stavo
questo
dicendo,
scambio di volti.
Sì, stavo dicendo una cosa che mi preme molto, perché probabilmente è solo una mia fantasia, ma lei sa che ogni lettore, ogni spettatore è anche un interprete e quindi è probabile che questo che io dico non lo vedano tutti, però io ho fiducia che invece potrà venire fuori. Cioè, in questa immagine veramente di grande sofferenza, tale che il primo atto che uno sente di fare è quello di fare un passo indietro, perché il dolore non è mai bello e non è mai facile da accettare. Però se noi guardiamo bene, nella parte inferiore è accennato una sorta di sorriso che è visibile soltanto se uno è forse intenzionato a vederlo, ma probabilmente è anche la grande intuizione dell'artista, che ritiene che questo gesto di offerta dell'immagine e del volto sia una forma di ricompensa, quindi una sorta di sorriso, di gratificazione che si vuole dare come risposta a questo abbraccio.
Tutto ciò nel santo volto di Georges Rouault, in uno dei tanti santi volti, perché Rouault ne ha dipinti davvero tanti, era un po' insomma la sua quasi ossessione,
sì.
No? Il volto di Cristo, così come ha dipinto tanti altri episodi biblici, evangelici, che però noi non a caso stiamo guardando, non è una riproduzione casuale, vero Liliana? Ma
certo.
Lo stiamo guardando dalla copertina del suo libro, Estuario, un'inchiesta sull'amore alla fine dei tempi. Le ha dato questo sottotitolo a questo dramma in tre atti. Il libro però, edito da Edizioni Nema Press, contiene anche altri due documenti, diciamo così.
Sì.
La trascrizione di un'intervista che Liliana ha rilasciato al Rosario Tronolone qui alla Radio Vaticana, e anche il testo appunto di Clarisse, che è stato realizzato dalla Radio Vaticana l'anno scorso, nel 2015. Estuario, ripeto, un'inchiesta sull'amore alla fine dei tempi. È uno dei tre documenti contenuti in questo libro. Degli altri due ho appena detto, soffermiamoci su questo estuario.
Sì.
C'è qualcosa in questo testo, io so pure, che ci riporta di fronte al dolore, a una
sì.
storia di dolore, no?
Sì, infatti la scelta non è avvenuta per caso. Cioè, il mio percorso all'interno della pittura di Rouault, che è un artista che amo moltissimo, parte da lontano, ma l'immagine invece ha un'occasione ben precisa. 10 anni fa io mi sono ammalata di tumore e ho avuto anche delle recidive. All'interno della sala di attesa per la chemioterapia c'era questa immagine della Saint-Face, e accanto c'era un'immagine della Veronica, sempre di Rouault. E erano lì come poster di una mostra che si era tenuta in Svizzera, e io ho sempre sentito che è stata una forma di grande delicatezza metterla lì in quel posto, sollecitare una meditazione, un riconoscimento, un'accoglienza che fosse in qualche modo simile a queste immagini che ci venivano proposte. E ho visto che non soltanto io, ma anche molte altre persone che per forza di cose dovevano passare lì tanto tempo, continuavano a guardare queste immagini, e io vedevo che era come se ne sentissero progressivamente consolate, cioè il loro volto in qualche modo si rasserenava. Non...
Mi racconta Liliana i voti di queste persone che come lei, insieme a lei, aspettavano la cura?
Ci vorrebbe veramente ben altra persona, io ci provo, perché veramente erano volti di tutti i tipi, l'umanità sofferente ha lo stesso volto e a volti continuamente diversi, c'erano persone anche giovanissime, mi ricordo una ragazza che avrà avuto 25-26 anni e aveva una splendida chioma fulva, e sapevamo che sarebbe caduta di lì a poco, e c'erano delle persone invece anziane, delle persone già prossime a toccare comunque la loro fine, ma che si abbarbicavano ancora alla vita, che avrebbero ancora voluto vivere, e ognuno di loro si portava in viso questa storia e la offriva in qualche modo, cioè nel momento in cui, a me sembrava che nel momento in cui guardava questo poster, in qualche modo la offriva e ne veniva consolata, come è nella logica di questa immagine. Ecco perché io la amo tanto.
Continua la sottolineatura dello scambio, no? Sì, Veronica che diventa il volto di Cristo, sì, che cerca che lei cerca di trattenere.
E l'accoglienza,
persone sofferenti che si ritrovano e si rispecchiano nel volto di Cristo sofferente. Inevitabile allora adesso chiederle di raccontarmi il suo, di raccontarci il suo volto, Liliana.
Vede, poco fa mentre parlavamo, no? Ci stavamo dicendo che persone che sono uscite o non uscite da una situazione di questo tipo, poi alla fine dicono che è stata un'esperienza, tra virgolette, bella. Io il bella lo trovo un po' riduttivo, è un'esperienza di pienezza, non è bello e male, non è, secondo me non è nemmeno bello andarselo a cercare, non è nemmeno bello, mi sembra anche un po' trionfalistico, diciamo, no? Dire attraverso il male si conosce, è vero. Tanto vero che in epigrafe al testo io ho messo solo chi soffre impara, che non l'ha detto un cristiano, ha detto un greco all'inizio dei tempi. E tuttavia non è così semplice, insomma. Però, io ho riconosciuto nel mio volto una pienezza che prima non avevo. Mi sono sempre detta, scherzando con me stessa, che se non ci fosse stata questa esperienza, probabilmente sarei morta più bambina e meno donna.
Liliana Cantatore, la voce che sentite, sta raccontando quindi la storia della sua malattia, ha raccontato la storia della sua malattia, ormai insomma archiviata. È stato lo spunto per un testo teatrale. Liliana Cantatore è autrice di tanti atti unici, testi teatrali racchiuso in un volume che contiene anche altri documenti, altri testi, Estuario. Quindi l'esperienza del dolore come occasione per costruire il proprio volto, per costruire la propria pienezza esistenziale e spirituale. Ci soffermiamo su questa parola, estuario.
Sì, ecco, guardi, sono contenta che lei me lo chieda, perché è successa una cosa molto particolare. L'anno scorso il Cardinale Ravasi aveva... fatto mettere in scena il grande spettacolo del mondo di Pedro Calderón della Barca, che aveva commentato alla fine. E del tutto inaspettatamente, per me come forma di grande commozione, ha usato questo termine estuario per dire perché poi nella nostra vita c'è sempre un momento in cui la nostra esperienza si allarga, magari alla fine della vita, come succede per i fiumi che si allargano a formare un estuario e in quel momento sfociano nel mare. Anzi, estuario è ancora più bello perché non è solo il momento in cui il fiume sfocia nel mare, ma è anche il momento in cui il mare entra nel fiume.
È un altro guardarsi.
È un altro guardarsi. Un'altra immagine,
scambio, un altro scambio, un altro faccia a faccia, molto bello. Liliana, nella sua vita che volti ha incontrato?
Senta,
a parte, usciamo da quella sala d'aspetto dell'ospedale,
sì, certo,
un attimo, no?
Volti di persone,
certo,
volti,
sì,
di...
Molto, uno più volti che gli sia rimasto più impresso.
Sì. Senta, anche qui le posso raccontare il volto di un amico carissimo, forse il più caro dei miei amici, che era un grande esperto di musica. ma che era soprattutto un uomo giusto, un uomo buono, era anziano, quando è morto avrà avuto 92 anni, era riuscito a conservare un volto di bambino, cioè la freschezza, la capacità
non avrà, secondo quanto ha detto prima, non avrà provato alcuna sofferenza probabilmente.
Il discorso della sofferenza è complesso, perché ci sono sofferenze che si vedono immediatamente, che colpiscono, di fronte a cui ci ritraiamo, come quella di cui ho parlato io, ma ci sono anche le piccole sofferenze della vita quotidiana, cioè come diceva Manzoni, la Madonna finisce per raccogliere le lacrime che uno non ha modo di piangere, a cui nessuno fa caso, ma che sono forse quelle più dolorose, perché certo, non trovano la strada per esprimersi.
E quindi un dolore che non si vede.
Che non si vede, perché è legato ad una sensibilità a volte veramente particolare, straordinaria, per cui si soffre tantissimo delle piccole cose che diventano, come dire, metafora a volte di affetto, a volte di rifiuto.
Certo.
E in quello ci fanno soffrire. Quindi questo mio amico aveva questa faccia e l'ha conservata fino alla fine, questo volto di una serenità assoluta. È un volto che mi piace ricordare.
In Estuario che storia si racconta, Liliana? Dunque.
Allora, Estuario dovrebbe essere la seconda parte di Clarisse. In Clarisse la protagonista entra per un'intervista in un convento di clausura e ritrova una sua vecchia alunna che è diventata suora di clausura. Si interroga su una propria possibile vocazione e qui finisce. Nella seconda parte la vocazione si è rivelata fragile, inconsistente, però la donna scopre un'altra vocazione, quella di accettare il peso della sofferenza,
quella del dolore,
del
si
dolore
malata, appunto,
della propria malattia, e in qualche modo a superarla, grazie anche all'aiuto degli altri, ma in qualche modo grazie, perché è indispensabile l'intervento della grazia, che da soli è un pochino più difficile.
E qual è quindi la cura per questo dolore? C'è una parola che viene citata subito, dichiarata in epigrafe. Il gradino per superare la sofferenza.
Secondo me è proprio l'accoglienza e l'accettazione.
L'amore.
L'amore. Accoglienza e accettazione significano questo, cioè non si può accogliere e accettare se non si ama. Come formatrice, io ho fatto anche un lavoro di formazione, mi occupavo di dispersione scolastica e la mia specializzazione all'interno del gruppo era la funzione dell'accoglienza. E io continuavo a dire, questi non si possono sentire accolti se non sono accolti, e non possiamo accoglierli se non li amiamo.
Accoglienza, amore, altri nomi della misericordia.
Sì.
Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vultus, per questo stiamo parlando di volti, dice che la misericordia è in mezzo a noi, ma noi spesso non la riconosciamo. Perché?
Senta, anche qui, le parole, io amo molto le parole, devo dire la verità. Beh, vabbè, del resto se scrivo non potrei non amare
Direi.
Le parole. Però ne diffido anche, perché è molto difficile che da sole possano esprimere tutto. Quindi la misericordia spesso viene scambiata nemmeno per compassione, compassione è una bella parola, ma per pietà. E noi siamo talmente radicati al nostro io, talmente fissi nella nostra centralità, diciamo, rispetto all'universo, che l'idea di pietà ci dà fastidio. Non vogliamo ispirare pietà.
Né esercitarla?
È più facile. C'è un... stavo pensando proprio mentre venivo. La ringrazio di sollecitare queste cose che poi sono quelle a cui avevo pensato venendo da lei. E c'è un verso terribile di Byron nel Manfred che dice: non mi serve, ma posso sopportare la tua pietà.
È veramente terribile.
È terribile. è veramente terribile. Lei mi dice di misericordia, bisogna però avere un cuore docile. Beati i miti, beati i poveri di spirito,
e la misericordia di cuore. Dio è anche così insopportabile nella sua esperienza.
La misericordia di Dio, nel momento in cui la percepisci, annulla tutto. Cioè, è veramente l'estuario, cioè il mare che ti viene incontro, basta, cioè è proprio la preghiera allo spirito, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, cioè lì è un'invasione, un dilagare. Non capisco che ci siano dei peccatori troppo, ma tutti siamo peccatori, alcuni magari anche troppo orgogliosi per arrendersi a Dio, ma io sono convinta che Lui continua a lottare con noi per sollecitare la nostra resa.
Io le lancio un'altra sfida, però le avevo chiesto di raccontare il suo volto con le parole, non mi ha risposto del tutto. Si presenti a chi non la vede. Non bene che lei diffida delle parole, ma proprio
sì,
perché diffida delle parole.
Guardi, sto tentando, guardi, nel momento in cui le dicevo che sarei morta più bambina o meno
sì,
donna, in
sì.
realtà io stavo descrivendo il mio volto.
E cioè?
Cioè in cui credo che ci sia ancora qualcosa di infantile, ma benché io abbia 75 anni, però come le dicevo prima, non è una questione di età, è una questione di anima. E tuttavia questa esperienza che mi ha attemprata mi ha dato uno sguardo più acuto, credo.
Allora, uno sguardo più acuto?
Più acuto anche fisico, diciamo. Cioè le persone a volte vedo che, non lo so, non sopportano, come dire, uno sguardo così indagatore,
penetrante
come quello che a volte senza volere mi capita.
Così consapevole, così reso
sì,
consapevole
cioè,
dal dolore.
Mi sembra, adesso non vorrei peccare di presunzione perché è difficile parlare di sé, ha capito?
Direi allora che lo sguardo penetrante e consapevole da esperienza del dolore di Liliana Cantatore è il suo fascino proprio nel contrasto con questi lineamenti, è vero, infantili che sono ancora qui, nonostante
no, ma vergogno a dirlo, 75 anni,
però confermo, io
la
sto
ringrazio.
Io la sto guardando, forse ecco il fascino che deriva da dei lineamenti ancora molto freschi, accompagnati da uno sguardo, è vero, molto penetrante. E allora per finire, anche se lei non crede troppo alle parole, diffida giustamente dalle parole, scelga una parola, la sua parola.
Accoglienza. Cioè il segreto della vita è questo, aprirsi a tutti, anche alle persone che non ci piacciono, perché c'è sempre, poi troveremo un motivo per cui ci piacciono, anzi ci stupiremo di non averlo visto subito. È facile, siamo sempre lì, è facile amare chi è amabile.
L'ha detto già qualcuno.
Appunto. Però, e gli altri, io sono... Guardi, le ho lasciato questo librettino.
Stavo per citarlo, un'altra opera di Liliana Cantatore, sempre con Nema Press, Tre atti unici, la stagione dell'angelo, in cui sono curiosamente accomunati Pierpaolo Pasolini,
Caravaggio
e
Ingrid Bergman,
quindi tre strane, una strana parentela.
Perché gli angeli, perché propongo tre angeli, un angelo sempre in rapporto a delle immagini, un angelo che suggerisce, e mi era venuto in mente l'angelo bellissimo di Leonardo che si accosta a quello del Verrocchio per dirgli qualcosa all'orecchio, l'angelo che consola e che non si arrende nemmeno alla nostra dannazione. E l'angelo che trasfigura, come nell'atto unico dedicato a Ingrid Bergman, di cui alcuni hanno detto che portava con sé una luce, avvertibilmente una luce.
Io ringrazio infinitamente Liliana Cantatore per aver raccontato, sia pure così per piccolissimi cenni, la sua bella storia, riassunta evidentemente nelle sue opere, in particolare in Estuario, ma poi anche l'autore è in Ciò che scrive. E la ringrazio per la scelta di questo splendido volto dalla collezione dei volti di Cristo di George Ruault, così intensi, così feriti, no? Nel loro segno grafico così forte. E bella sintesi, appunto, e bella promemoria della sofferenza che ha segnato la sua vita, ma che l'ha anche rischiarata, che l'ha certo. anche rinforzata, è certo. vero?
La ringrazio tantissimo.
Grazie a lei, buon lavoro.
Grazie anche a lei.
Cari amici, era il volto di Cristo di questa settimana, tra 7 giorni ne contempleremo un altro.